Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran, ministro degli esteri a Beirut per colloqui con le autorità libanesi. Barjam, Iran, vicini all'accordo più che mai. Johnson, Putin ha oltrepassato linea rossa, la Russia avverte Londra. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è venerdì 25 marzo 2022, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro speciale dedicato al Nowruz, Capodanno iraniano. Amici ascoltatori, per ascoltare, per ricevere, per guardare le sezioni di foto, video di Radio Italia, ascoltare ogni singolo programma in audio, file audio, basta andare sul sito di Radio Italia, rastoday.com/it. Il nostro indirizzo email, radioitaliairip99@gmail.com. A tra poco. Il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian è giunto ieri nella capitale libanese Beirut per discutere con le autorità del paese dei cedri delle questioni di reciproco interesse e degli ultimi sviluppi della regione. Secondo l'IRIB, Abdollahian, a capo di una delegazione diplomatica, dopo essersi recato a Damasco in Siria, si trova in visita a Beirut nell'ambito di un tour regionale che include incontri di alto profilo. Durante la sua visita in Libano, il capo della diplomazia di Teheran avrà degli incontri con il presidente Michel Aoun, il presidente del Parlamento Nabih Berri, il primo ministro Najib Mikati, il suo omologo libanese Abdullah Habib e una serie di personalità politiche del paese. Siamo a Beirut perché il rapporto tra Iran e Libano è ottimo, abbiamo consultazioni regolari e costruttive con le autorità libanesi su questioni bilaterali, regionali e internazionali, ha detto il ministro degli esteri e giornalisti all'arrivo all'aeroporto internazionale di Rafik Hariri a Beirut. Siamo vicini al raggiungimento di un accordo più che in qualsiasi altro momento, lo ha affermato sempre il ministro degli esteri Abdollahian, citato dall'agenzia IRIB. Lo ha detto proprio dopo la sua visita a Damasco, dove ha incontrato il leader e il presidente Bashar Assad, omologo Faisal Miqdad, parlando dei colloqui per rilanciare l'accordo sul nucleare piano d'azione congiunta globale Barjam. Colloqui che sono in corso dal 29 novembre a Vienna, a cui partecipano Russia, Cina, Francia, Inghilterra, Germania, oltre che alla Repubblica Islamica ovviamente. Il capo della diplomazia iraniana ha fatto sapere che la Repubblica Islamica ha inviato agli Stati Uniti delle proposte tramite la mediazione dell'Unione Europea e se Washington adotterà un atteggiamento realistico sarà possibile trovare un accordo in tempi brevi. La posizione del governo di Londra porterà ad un vicolo cieco della politica estera. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, definendo il premier inglese Boris Johnson leader più attivo nella corsa ad essere antirusso. Questo dopo che il governo inglese, guidato dallo stesso Johnson, ha allungato la sua lista di soggetti russi bersaglio di sanzioni, 59 tra businessman, politici, funzionari e aziende. Più dure sono le sanzioni, più potremo aiutare gli ucraini, ha detto Johnson, e poi ha detto che ora dobbiamo decidere cosa possiamo fare per stringere il cappio economico intorno a Putin, che ha superato la linea rossa delle barbarie. Circa 30 lavoratori utilizzati per lo sviluppo di armi biologiche sono stati localizzati in 14 siti in Ucraina, lo riferisce la TASS citando il Ministero della Difesa russo. Questo dopo che qualche giorno fa il presidente Vladimir Putin ha parlato di dozzine di lavoratori in Ucraina che sperimentano su coronavirus, antrace e colera sotto la direzione e il sostegno finanziario del Pentagono. Il Consiglio europeo invita tutti i paesi ad allinearsi alle sanzioni contro la Russia, eventuali tentativi di aggiramento delle sanzioni o di aiutare la Russia con altri mezzi devono essere fermati, e quanto si legge nella dichiarazione conclusiva del vertice straordinario a Bruxelles dell'Alleanza Atlantica NATO, dell'Unione Europea e del G7, ai quali ha partecipato anche il presidente americano Joe Biden. Il Canada, quattro paesi produttori di petrolio al mondo, ha annunciato un aumento del 5% nelle sue esportazioni di petrolio per rispondere alle richieste di aiuto dei suoi alleati in seguito all'operazione militare della Russia in Ucraina. Lo ha annunciato mette a rischio forniture di carburante per l'Europa, per l'Occidente in particolar modo. Lo ha annunciato il ministro canadese per le risorse naturali Wilkinson in un comunicato. Nel 2022 l'industria canadese ha potuto aumentare le sue esportazioni di petrolio e di gas di circa 300.000 barili al giorno, ha detto. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi è giunto a Kabul per incontrare esponenti del governo ad interim guidato dai talebani. Quella è la sua prima visita in Afghanistan. Wang è giunto nel paese asiatico dopo aver partecipato per la prima volta come osservatore alla missione proprio alla 48esima sessione del Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Organizzazione per la Cooperazione Islamica tenutasi a Islamabad in Pakistan. Notizie in breve: decine di civili palestinesi feriti negli scontri con militari sionisti in Cisgiordania occupata. Svizzera, una famiglia si getta da edificio, 4 morti. Nigeria, arrestati 7.000 terroristi tra Boko Haram e Daesh in una settimana di operazione antiterrorismo dell'esercito. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Madeleine Albright e 500.000 bambini iracheni. Per una proprio nemesi storica, alla vigilia del 23° anniversario dell'aggressione della NATO alla Jugoslavia, è giunta la notizia della morte dell'ex segretario di Stato americano Madeleine Albright all'età di 84 anni. I media mainstream nel dare la notizia, tutti alla stessa maniera, un coro, unanime, hanno usato la stessa dicitura. Prima donna ad essere segretario di Stato degli Stati Uniti. Ma la Albright è stata ben altro. Facciamo alcune distinzioni che hanno riguardato la Albright nella sua attività politica. Il 12 maggio 1996 la Albright, in un'intervista alla domanda del giornalista Leslie Stahl sulla morte di mezzo milione di bambini iracheni a causa delle sanzioni americane, giustificò queste misure con una frase celebre: ne valeva la pena pur di rovesciare allora presidente e dittatore iracheno Saddam Hussein. Non sono mancate critiche per aver impedito ai caschi blu delle Nazioni Unite di intervenire nel genocidio di Ruanda, come denuncia questo rapporto. Arrivò il 1999 l'ex segretario di Stato degli Stati Uniti, come ha scritto Alberto Fazzolo, è stata lei anche ideatrice della trappola degli accordi di Rumblit che servì da pretesto per scatenare i bombardamenti della NATO contro l'ex Jugoslavia. Sappiamo cosa è stata questa guerra, come dichiarò Boris Tadi, presidente della Serbia dal 2004 al 2012. Durante i 3 mesi di bombardamenti di città e villaggi sono stati uccisi 2.500 civili, tra i quali 89 bambini, 12.500 feriti. In queste cifre non sono comprese le morti per le malattie come di cancro causate dagli effetti delle radiazioni delle bombe ad uranio impoverito. Queste parole furono pronunciate davanti al Consiglio di Sicurezza della NATO, ricordando tra l'altro i 2.300 attacchi aerei che hanno distrutto edifici, ponti, danneggiato scuole, ospedali, istituzioni statali. Più recentemente, nel 2016, provocò altre polemiche per aver affermato che esiste un posto speciale all'inferno per le donne che non avessero sostenuto l'allora candidata presidenziale Hillary Clinton. Ritornando ai giorni nostri, ai drammatici avvenimenti nella guerra in Ucraina, pur non avendo nessun incarico ufficiale, la Albright ha sempre esercitato una grande influenza. Qualche giorno prima della visita di Poroshenko negli Stati Uniti, la Albright, per conto del National Democratic Institute, che presiedeva, si è recata in Ucraina per incontrarlo ed esporgli il proprio piano di soluzione della crisi: consegnare armi all'Ucraina, aiutarla a riprendersi il Donbass e la Crimea. La proposta è spaventosa, non è la prima volta in cui la Albright ha dato il nulla osta per un massacro, e stavolta a farne le spese toccherebbe al popolo del Donbass. Ma ancora più inquietante è l'idea di recuperare la Crimea, che ormai è parte della Federazione Russa. Non sappiamo se la Albright dovrà adesso rendere conto a qualche entità divina dei crimini che ha commesso. Di sicuro, per i 500.000 bambini iracheni morti per le sanzioni degli Stati Uniti, la storia non la assolverà, ma la condannerà in eterno.
Nowruz, il giorno della speranza.
Il Nowruz, il capodanno iraniano, si celebra sempre con sfarzo. Gli iraniani, anche quelli che vivono all'estero, usano per preparare il Haftzin, tavolo del Nowruz, sedervi attorno ed attendere il passaggio dell'anno nuovo. Ma che cos'è Haftzin? Ve lo spiegheremo oggi in un altro appuntamento con lo speciale di Nowruz, capodanno iraniano. Rimanete con noi.
L'attenzione alla forza simbolica dei numeri si rispecchia nel rito di Hafsin. Haft significa sette, Sin è il nome della lettera S in farsi. La più famosa delle tradizioni persiane di Capodanno, strettamente rispettata in tutte le case iraniane. In ogni famiglia si sceglie un tavolo o un ripiano dove viene stesa una tovaglia. Su questa si collocano sette oggetti il cui nome in lingua persiana inizia con la lettera S e ciascuno dei quali in vario modo rappresenta il trionfo del bene sul male o della vita sulla morte, per iniziare dal sabze, piante verdi, semi fatti germogliare in un piatto, alla mela, sib, all'allio, sir, a una qualità particolare di frutta secca, senjed, dall'aceto, serche, alla spezia chiamata somak, e a un impasto di germi di grano e farina, samanu, o in altri casi il fiore di narciso, sombol, o una moneta, secche.
Accanto ai sette sin, gli iraniani musulmani collocano una copia del Corano e gli zoroastriani la Vestà per implorare la benedizione di Dio sul nuovo anno. Molti sistemano sulla tovaglia anche una brocca d'acqua, segno di purezza, un pane, alimento fondamentale della vita, e persino latte fresco, frutti, datteri, melograne, una candela, qualche uovo, magari colorato. Si pensa che i diversi colori delle uova simboleggino le diverse razze umane, considerate tutte uguali di fronte al creatore, o uno specchio.
Nella cultura iraniana, come in tante altre, il numero 7 è considerato di ottimo auspicio. Allamā Majlisī, nel suo libro Bahorul Anvar, scrive: «I cieli sono formati di sette strati e così pure la terra, e sette sono gli angeli che li custodiscono. E se nel tempo in cui il nuovo anno si sostituisce al vecchio, tu reciterai sette versetti o sette sure del grande Corano che comincino con la lettera S dell'alfabeto arabo, allora sarai protetto da tutte le disgrazie della terra o del cielo per l'intero anno che inizia».
In precedenza, anche Ferdowsi, il gigante della letteratura persiana, nel suo capolavoro Shahnameh, Lettera dei Re, aveva scritto che i cieli e la terra sono fatti ciascuno di sette strati e narrato inoltre delle sette meravigliose imprese di Rostam, il più popolare fra gli eroi della tradizione epica persiana. Ma già nella Vestà di Zarathustra del numero sette si era parlato come di un segno sacro e da radici altrettanto antiche derivava la credenza degli iraniani del passato, secondo cui l'anima di ogni credente, ovvero l'essenza della sua esistenza, dopo il momento della morte terrena, si posava sul tetto della casa in cui egli aveva trascorso la vita, e lì rimaneva per sette giorni e sette notti. Quindi si recava alla propria tomba, e lì di nuovo si fermava sino alla quarantesima notte. Dopodiché poteva finalmente raggiungere la dimora celeste. Tuttora comunque i riti funebri per i defunti si celebrano nella ricorrenza del settimo e del quarantesimo giorno dal trapasso.
In testi di epoche lontane sono spesso menzionate le sette storie dell'inferno e si fa riferimento a un re delle sette terre, o sette terre o sette regioni, accenna anche il testo introduttivo dello Shahnameh. In uno dei più noti racconti mitologici, la storia di Sinbad, si parla di Kurdis, re dell'India, e dei suoi sette ministri dotti, fra i quali appunto Sinbad era il più sapiente. Esiste poi una narrazione relativa al profeta Muhammad, la pace e la benedizione di Dio sia con lui e la sua pura famiglia, citata da Sa'ib ibn Ubadah, che racconta: Del giorno di venerdì sono sette gli attributi e l'uomo fu creato nel giorno di venerdì. Nel Corano il numero sette è citato in almeno sette sure e versetti. Il testo sacro parla in varie occasioni di sette giorni, sette strade, sette mari, sette cieli, sette notti, sette buoi maschi e sette verdi spighe di grano.
Per quanto riguarda il più eloquente dei sette sin, il sapse, semi germogliati, bisogna ricordare che la sua preparazione risale ad una tradizione molto antica. Generazione dopo generazione, le famiglie persiane erano solite approntare 12 piccoli piedistalli di argilla in rappresentanza dei mesi tutto attorno al cortile di casa, seminando sopra ciascuno di essi vari tipi di piante. In particolare frumento, orzo, riso, fagioli, fave, lenticchie, milio, piselli, sesamo e mais. Il sesto giorno di Farvardin, 27 marzo, riunita tutta la famiglia, si festeggiavano i germogli, cantando e suonando gli strumenti tradizionali. Le colonnine d'argilla dovevano restare intatte sino al sedicesimo giorno di Farvardin, quando la famiglia verificava la crescita di ciascuna pianta. Il seme che aveva prodotto il germoglio più alto veniva scelto per la coltivazione principale dell'anno appena iniziato.
Tuttora si provvede con una cura particolare alla preparazione dei germogli, sebbene il rito conservi ormai soltanto un carattere simbolico. Almeno 10 giorni prima di Nowruz è responsabilità della padrona di casa preparare una manciata di semi, la quantità dipende dal numero dei membri della famiglia, formulare un desiderio e un augurio di buona salute e prosperità e nel frattempo deporre i semi stessi in un recipiente d'argilla pieno d'acqua. Quando si fanno bianchi, la padrona di casa toglie i semi dall'acqua e li dispone su un tessuto. Non appena spuntano i germogli, li trasferisce su un vassoio di rame e li copre con un tovagliolo umido. Quando le piantine, ormai verdi, raggiungono una certa altezza, la donna le lega delicatamente con un nastro rosso. Faranno parte della tavolata di Haftesin finché il tredicesimo giorno dopo Capodanno Sisdabedar, divenuti gialli, cioè maturi, verranno deposti in un ruscello perché tornino a fondersi con la natura.
Cari amici, grazie per averci seguiti in queste puntate in cui abbiamo cercato di presentarvi una festa che racchiude in sé tutta la nostra cultura e storia, dalla notte dei tempi per arrivare fino ai nostri giorni. Tanti auguri e all'anno prossimo.